On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the road che quest'oggi è ad Amburgo.
Loro non sarebbero stati loro se non fossero andati ad Amburgo.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places.
È stato ad Amburgo che noi abbiamo fatto davvero progressi. Dovevamo provare tutto quello che ci passava per la testa. Non c'era nessuno da cui copiare. Suonavamo quello che ci piaceva di più. E ai tedeschi andava bene così, purché il volume fosse alto.
Così John Lennon raccontò dei giorni ad Amburgo. I Fab Four all'inizio non è che brillassero per bravura. Mancavano di un batterista fisso, Sutcliffe aveva difficoltà con il basso. Per una serie di fortunate coincidenze, nessun altro gruppo di Liverpool era disponibile, Alan William però, il primo manager dei Beatles, procurò loro una scrittura ad Amburgo, dove un'altra band made in Liverpool, Darien Senior, stava esibendosi con successo. Pochi giorni prima di partire fu reclutato Pete Best, che suonava la batteria ma non aveva un proprio gruppo. Ad Amburgo cominciò la vera trasformazione dei Beatles. Costretti dall'esigente titolare dell'Indra Club, locale in cui si esibivano a lunghe performance in cui dovevano produrre il massimo volume, la loro musica acquistò potenza e consapevolezza. Iniziò ad emergere la volontà di Paul di prendere il posto di Stewart al basso. Si formò lo stile ed il repertorio che caratterizzerà i primi anni dell'attività di Fab Four. I giorni di Amburgo furono appassionati e ricchi di avventure. È qui che venne inventato il loro look. Lo studiò Astrid Kircher, la fidanzata tedesca di Stuart Sutcliffe. Capelli pettinati in avanti con la frangetta, giacche di pelle o senza risvolti, stivaletti. Il fermento che si creò in Germania intorno ai quattro ragazzi arrivati da Liverpool servì a far crescere le loro quotazioni anche in patria. Tornati a casa, iniziarono ad esibirsi in un locale su Matthew Street, il Cavern Club, e la loro fama di nuova eccitante attrazione della musica pop iniziò ad accrescersi a dismisura. Li vollero ancora ad Amburgo nel 1961, dove incisero il loro primo 45 giri, My Bonnie, come gruppo spalla del cantante Tony Sheridan. Sarà solo la loro prima esperienza, senza più Stuart Sutcliffe, che morirà nel 1962 in seguito ad una emorragia cerebrale, ma con Paul McCartney passato definitivamente dalla chitarra al basso, i Beatles incontrarono Brian Epstein e qui inizia tutta un'altra storia. Tra l'altro, nel 1960 facevano parte della band già i tre quarti della formazione tipo, per dirla alla maniera calcistica: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Mancava l'appello Ringo Starr. Indovinate un po' dove Ringo vide per la prima volta quella che sarebbe divenuta di lì a poco la sua band? Ad Amburgo. Ringo si trovava nella città tedesca con il suo gruppo di allora, Rory Storm and the Hurricanes. Insomma, solo per questo Amburgo meriterebbe una visita.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
Amburgo, seconda città della Germania dopo Berlino, con 1.700.000 abitanti, è adagiata sull'estuario del fiume Elba, 100 chilometri dal mare del Nord. L'orgoglio di essere stata, fin dagli inizi, una città libera si rispecchia nel fatto che Amburgo non è solo città capoluogo dell'omonima regione, ma anche uno dei 16 Länder nei quali è divisa la Repubblica Federale Tedesca. città ricca di fascino, i suoi numerosi canali, i laghi artificiali, il fiume, ricordano le atmosfere di Venezia ed Amsterdam. La prima impressione che avrete arrivando ad Amburgo è quella di trovarvi in una città marittima, anche se il mare, lo abbiamo detto, dista un centinaio di chilometri. L'acqua, elemento dominante, ha influenzato e influenza tutt'oggi la storia della città. Il periodo post-bellico ha visto la lunga rinascita di Amburgo, che oggi ha riconquistato la sua posizione di preminenza come città commerciale. Primo porto della Germania, uno dei più importanti al mondo, è anche, tra le città tedesche, la più vivace culturalmente. È sede di ben 9 atenei universitari e vi si stampano le più importanti pubblicazioni della stampa tedesca. È il regno dei mass media, radio e televisioni, ospita 6.200 nomi importanti tra case editrici, società di produzione musicale e cinematografica. L'offerta culturale poi è davvero unica, con oltre 300 teatri. Il calendario degli eventi e delle manifestazioni offerto da Amburgo è tra i più ricchi della Germania in ogni periodo dell'anno. Passeggiando per i suoi quartieri, a piedi o in bicicletta, potrete ripercorrere attraverso i più significativi monumenti ed edifici barocchi l'affascinante passato di questa città libera e cosmopolita. Potete iniziare il vostro viaggio da uno dei 50 musei che la città ospita, tra questi l'Hamburg Museum di Steintorplatz e il famoso Kunsthalle, con una ricca collezione di dipinti dal XIV al XX secolo. Al centro della città antica il Rathaus, il municipio, forse l'edificio che più di tutti testimonia il passato ricco e potente di Amburgo. Pensate che racchiude ben 646 sale, più che Buckingham Palace a Londra. In questa zona si trova anche il Chaillaus, un edificio a 10 piani progettato dall'architetto Fritz Hoger per conto di un ricco mercante. I balconi sfalsati richiamano in maniera ardita i ponti delle navi e le pareti curve degli scafi delle imbarcazioni. D'obbligo, forse poco originale, ma insomma obbligatoria, una visita al porto con una delle tante imbarcazioni che partono dal molo di San Paoli, che tra l'altro è anche un quartiere molto famoso per la vita notturna e i suoi divertimenti: teatri, varietà, cabaret, pub e discoteche, oltre ovviamente ai locali a luci rosse concentrati soprattutto nella Reeper Bahn. Una visita al porto, i vecchi magazzini in mattoni rossi e un attimo sembra di essere a Liverpool. Cerchi Matthew Street, ti ritrovi invece proprio in Reeper Bahn e... per carità, non volendo, ci si ritrova di nuovo sulle tracce dei Beatles. Ad Amburgo, città portuale, si respira l'aria torbida delle pause di evasione dei marinai. Il quartiere di San Paoli, con la famosa strada principale, la Reeper Bahn, è la parte della città più vicina al porto. Qui i Fab Four fecero gavetta quando ancora non erano famosi. In fondo alla via la Beatles Plaza, grosso spazio circolare a forma di vecchio vinile con sopra erette le figure dei quattro Beatles. Una traversa della Reeper Bahn, Grosvenorheide, Grande Libertà, ospita ciò che resta dei primi tre locali dove i Beatles suonarono. Al numero 36 c'è il Kaiser Keller, tuttora attivo. In una stradina interna lo Star Club, di cui non resta nulla più che una grossa targa sul muro. E infine torniamo al primissimo squalido locale dove i Beatles suonarono, l'Indra Club, con ancora l'insegna dell'epoca, un club che è tuttora attivo. Proprio nei pressi della via Grossa Libertà, lasciatemela dire in italiano che in tedesco è un po' dura, si ergeva un tempo il famoso Bambichino, il cinema dove i Beatles alloggiarono nel loro primissimo tour in una cameretta angusta senza finestre comunicante con le toilette del cinema. Sul portone principale dell'edificio, non più adibito a cinema, una targa con foto ricorda che qui vissero i Beatles nel 1960. Da non perdere assolutamente, in una piccolissima traversa della Reeper Bahn, la vetrina del barbiere con tanto di menzione dove i Beatles tagliarono per la prima volta i capelli a caschetto seguendo il modello di Astrid. Piccola curiosità, tanto lo so che ve lo state chiedendo da un po', il nome hamburger, dato alle polpette schiacciate per una cottura più rapida, deriva direttamente dal nome di Amburgo. È da qui infatti che via nave sono giunti in America la maggior parte degli emigranti tedeschi. L'hamburger moderno è, secondo alcuni, un'evoluzione o una rielaborazione della fricadelle, una polpetta di carne che si può gustare in molte gastronomie o bar della città ancora oggi. Il termine fricadelle, come ammettono gli stessi tedeschi, deriva dall'italiano frittella, della serie "Se scavi bene a fondo, anche l'hamburger è nostro".
Mentre stavo preparando l'odierna puntata di On The Road dedicata ad Amburgo, ho trovato questa vecchia registrazione targata Nello Avellani. La nostalgia da un lato, il fatto che le info sono ancora attuali, mi ha convinto a riproporvela, una sorta di prefazione alla puntata odierna che inizia con Vinicio Caposela che presenta la sua Amburgo.
Specchio non m'ha detto e non suppone dove sei, persa sulla lama di un'idea, blu velluto spento, ozioso nell'inverno cupo, esilio e nuvole su Amburgo. Brilla, lume brilla nel vapore appeso al vetro. Fuori ovate passi svelti di portuali. I caffè d'attesa in sonno e io sussulto ad ogni annuncio. Felice solo a non capire che si dice. Cercando, parlando, pensando di te, verrà, verrà il tempo per amare e per dirtele queste parole seppellite dentro al cuore freddo dell'inverno. Di una finestra apre un ritaglio di normale, una libreria e una donna china su un giornale, è l'ora in cui il diurno chiude e la città rimane a mezza strada indecisa su da fare. Cercando, parlando, pensando di te, verrà, verrà il tempo per amare, per dirtele queste parole seppellite dentro al cuore freddo dell'inverno. Alzano le foglie e si sollevano i rimpianti nei gemiti diamanti delle stanze confinanti. Non resta che fumare l'ultima gitana arrotolata. Mi manchi sì, ma non mi manca tempo andato dei suoi incanti.
Photographs, addresses, and podcasts of this radio show can be found at blogs.radiopopolari.it/on the road.
Amburgo, la più ricca, la più ecologica, la più vivibile delle città tedesche. Una città a cui i nuovi progetti, curati da giovani creativi, hanno cambiato il volto. Sono i ragazzi della generazione H, da Hamburg, appunto. Come è stata ribattezzata la nuova ondata di creativi che ha conquistato spazi e posti al sole nella ex capitale della Lega Anseatica. Amburgo è stata eletta European Green Capital grazie a una roadmap che la porterà al pareggio energetico tra produzione e consumi entro il 2050. Recenti costruzioni vanno già in questa direzione. È il caso di un edificio che si alimenta ad alghe, Odell Wood Cube, un complesso residenziale di 5 piani realizzato con legno non trattato. L'edificio Carbon Neutral è stato costruito con materiali naturali e durante il periodo di realizzazione non è stato prodotto alcun tipo di inquinamento chimico. L'assenza di prodotti chimici permette agli abitanti di questo palazzo di beneficiare di un ambiente più salutare rispetto a quelli costruiti secondo i canoni tradizionali. Il fatto che il legno utilizzato non è stato trattato con prodotti chimici significa che potrà essere interamente riutilizzato, il che si traduce in un risparmio complessivo di monossido di carbonio stimato intorno alle 8.500 tonnellate. Tutta l'energia utilizzata nella realizzazione del progetto proviene da fonti rinnovabili, cosicché sia il processo di costruzione che quello di funzionamento sono risultati completamente carbon neutral. A ulteriore conferma di quanto vi sto dicendo, Sara Milanese ci parla di come gli amministratori di Amburgo si sono rapportati con la tematica dei consumi consapevoli.
Gli amministratori di Amburgo hanno messo nero su bianco una serie di indicazioni sui consumi consapevoli, vietando l'acquisto con soldi pubblici, quindi negli edifici pubblici, non nei bar privati, di prodotti difficilmente smaltibili, se non addirittura inquinanti. Hanno creato così un decalogo di 150 pagine per una fornitura amica dell'ambiente. Il primo pericoloso materiale della lista è la capsula usa e getta di caffè, con buona pace di George Clooney, storico testimonial della Nespresso con il suo What Else. In effetti molti commentatori hanno messo in rilievo che il primo bersaglio ad essere colpito in questa campagna è la multinazionale Nestlé con il famoso Nespresso, le cui capsule sono per l'appunto alluminio, un materiale che ha dei costi energetici molto alti. Le capsule usa e getta sono però in buona compagnia. Gli altri materiali da mettere al bando negli edifici pubblici della città di Amburgo sono le bottiglie di plastica per l'acqua e i detersivi a base di cloro. La spesa che la città di Amburgo sostiene per i propri dipendenti ammonta a 250 milioni di euro all'anno e l'amministrazione federale ha voluto darci un taglio, a cominciare dai materiali usa e getta e non riciclabili. Nella lista nera sono finiti anche i piatti di plastica, i prodotti per le pulizie che contengono sostanze a base di cloro, come abbiamo detto, e quindi sono sempre più simili a dei veri antibiotici. Le nuove norme sono entrate in vigore e hanno reso la città di Amburgo, l'hanno messa sotto i riflettori di mezza Europa come un prototipo di avanguardia nel settore dei rifiuti e dell'ecologia. Non solo prodotti inquinanti al bando, è stata pubblicata anche una guida ad uso del cittadino comune che comprende regole da seguire e raccomandazioni per l'acquisto di attrezzature, per i sistemi interni ed esterni di illuminazione, per i dispositivi informatici negli uffici e non solo. Per esempio si raccomanda di mettere a disposizione dei dipendenti delle flotte di bici o degli abbonamenti per il trasporto pubblico in sostituzione delle auto, e mentre tutti i cittadini sono invitati a valutare sempre con attenzione se l'acquisto di un bene o di un servizio può essere evitato e quindi a prendere in considerazione sia il suo costo che l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. La guida contiene inoltre una lista di prodotti da evitare in tutte le case per ridurre i rifiuti e l'inquinamento. Le capsule del caffè, che abbiamo già ampiamente citato, acqua e altre bevande in bottiglia, i piatti, i bicchieri, i posati di plastica monouso e anche i deodoranti per l'ambiente. Protagonista dell'iniziativa è il senatore verde Jens Kersten, che ha dichiarato di voler rendere Amburgo un modello da seguire per tutta la Germania. Si tratta in effetti della città più ricca di questo paese, che è più piccola di Berlino ma è decisamente più benestante e che ha un potere di acquisto di alcune centinaia di milioni di euro. Quando i giganti si muovono, possono davvero spostare le montagne.
Hafen City, letteralmente città porto, è un quartiere che con un investimento di oltre 10 miliardi di capitali ha già cambiato il volto della parte sud di Amburgo. Nel punto estremo dell'area di Hafen City, 3 anni fa, è stata inaugurata, dopo anni di polemiche, ritardi e costi rivisti al rialzo, l'Elbphilharmonie, la filarmonica dell'Elba. Nei suoi 110 metri di altezza ospita naturalmente molti spazi dedicati alla musica. Prima fra tutte la grande sala da concerto da 2100 posti. Ci ha messo le mani il mago dell'acustica Yasuhisa Toyota. Un hotel da 205 camere e 39 suite, una quarantina di appartamenti, ristoranti e caffè. A 37 metri di altezza si trova la Plaza, punto panoramico aperto al pubblico da cui si gode una vista a 360 gradi sulla città e sul suo immenso porto. Per visitare una città è sempre meglio utilizzare una buona guida. A chi, sapendo della mia passione per Amburgo, mi ha chiesto un titolo, io ho risposto suggerendo San Paoli siamo noi, pirati, punk e autonomi allo stadio e nelle strade di Amburgo, di Marco Petroni. Chiariamolo subito, non è una guida turistica, ma un libro che racconta San Paoli, un quartiere segnato da mille contraddizioni, da sempre punto di forza dello sviluppo commerciale della città e luogo di lotta, focolaio di resistenza all'ascesa delle squadre naziste e sede di insurrezioni sempre fallite. Un libro, quello di Marco, fondamentale per capire l'anima della città di Amburgo. Siamo collegati telefonicamente con Marco Petroni, che salutiamo. Marco, benvenuto.
Ciao, grazie, salve a tutti.
La prima cosa che ti chiedo, Marco, è di così farci una veloce radiografia per chi ci sta ascoltando. Che cos'è il quartiere di San Paoli?
Allora, il quartiere di San Paoli è il quartiere portuale di Amburgo. Nasce come, diciamo così, quasi sobborgo esterno alla città, alla vecchia città di Amburgo, quindi fuori dalle mura. Oggi è tutt'altro, insomma, oggi è un quartiere molto famoso ad Amburgo, è diventato nel frattempo un quartiere molto centrale e molto importante, perché all'interno vi si trova un po' di tutto, c'è la parte del divertimento che spazia da quello sessuale a quello musicale, eccetera eccetera, e quindi diciamo così, nel corso degli anni, nel corso dei, potremmo anche dire dei secoli, questo quartiere è diventato assolutamente importante per la città di Amburgo e diciamo così si spartisce l'importanza con il quartiere subito adiacente, che è quello di Altona, che è sempre, diciamo così, una specie di proseguimento del quartiere portuale.
Senti, quando si parla di città dovrei quasi inserire sempre una rubrica fissa che è gentrification, la parola magica, gentrificazione. Ovviamente in parte vale anche per San Paoli.
Sì, soprattutto per San Paoli. San Paoli è uno di quegli esempi lampanti di gentrification che va avanti da parecchio tempo. Io che sono stato per la prima volta ad Amburgo nel 2004 e ci vado circa un paio di volte all'anno, riesco volta per volta ad accorgermi di come il quartiere cambi rapidamente. Questo è sotto gli occhi di tutti. E paradossalmente l'unica cosa che rimane più o meno la stessa da parecchio tempo, sono proprio gli ex palazzi occupati della Fenstrasse che nonostante tutto continuano a rimanere lì seppur con diverse vicissitudini. Per il resto spuntano grattacieli, palazzi nuovi, la cosa più importante recentemente è stata la Filarmonica, che è un vero e proprio
la chiglia di una nave che si protende all'interno del porto da un punto di vista architettonico, butta la via, è anche un qualche cosa di estremamente affascinante.
Sì, molto affascinante, però pure lì, insomma, nonostante stiamo parlando della Germania e di Amburgo, che è una, se non diciamo, una delle più ricche città della Germania, pure lì, insomma, questa costruzione ha vissuto parecchi scandali che hanno tra l'altro protratto i lavori e aumentato il budget per la realizzazione.
Sì, sì, una volta tanto sembra quasi più una storia italiana che tedesca, perlomeno per tutto quello che siamo abituati a sentire noi in termini di appalti, eccetera. Fa quasi piacere, tra virgolette, vedere che una storia simile è successa anche in Germania. A proposito di storie che accomunano Germania e Italia, il nazismo da una parte e il fascismo dall'altra, c'è un po' un luogo comune che in Italia c'è stata la resistenza, la lotta partigiana, fondamentale per combattere il fascismo. In Germania non c'è stato niente di paragonabile alla nostra resistenza. Sostanzialmente è vero, però non è vero che non ci sia stato niente. Ad Amburgo, per esempio, si legge anche sul tuo libro, qualcosa c'è stato.
Sì, c'è stato soprattutto un tentativo di fermare l'avanzata del nazismo durante le ultime fasi della Repubblica di Weimar. Lì un grosso tentativo c'è stato, seppur poi fallimentare. Diciamo che all'interno di questo quadro ci sono stati dei punti e dei luoghi nell'intera Germania in cui c'è stata la resistenza e c'è stato quantomeno il tentativo di opposizione. San Paolo è stato uno di quei posti, vista anche la natura di questo quartiere un po' ribelle, un po' che raccoglie le persone escluse dalla società da sempre, e questo ha fatto sì che ci fossero dei veri e propri tentativi di resistenza, soprattutto nella zona portuale, ovvero i lavoratori portuali anche durante poi il nazismo e durante le fasi della guerra hanno tentato nelle loro possibilità di sabotare la produzione bellica, rallentando i ritmi di lavoro, gettando in mare pezzi importanti della produzione bellica. Sì, ci sono stati diversi episodi di resistenza e di conflitto, però questi risalgono, diciamo così, più che altro alle fasi dell'avvento del nazismo.
Necka, un'artista tedesco-nigeriana che è cresciuta da parecchi anni ormai, vive ad Amburgo. Per quanto riguarda, facendo anche un salto temporale, citavi tu poc'anzi dei palazzi occupati che ancora oggi si trovano e sono anche in una posizione da un punto di vista urbanistico che penso facciano gola a parecchi, sono in parte legato a quella che è stata la storia del punk ad Amburgo, che è stata una pagina importante.
Sì, in realtà il punk, se seguiamo questo filo musicale, è una delle ultime tappe di un percorso che in realtà parte proprio, diciamo così, possiamo pure far partire dal periodo di cui abbiamo appena parlato, ovvero gli anni 20 e gli anni 30, dove per esempio nelle sale da ballo di San Paolo il jazz e la musica nera erano diventati veramente una forma di opposizione da parte dei giovani che sfidavano il regime con questa musica che era assolutamente avversa al regime. Poi successivamente, dopo la guerra, c'è il rock and roll. Ad Amburgo, nelle bettole di San Paolo, iniziano a suonare i Beatles, è lì che diventano una vera e propria band.
E c'è anche un monumento che lo ricorda, proprio.
Sì. C'è un monumento abbastanza discutibile, diciamo così.
In che senso?
Estetico. Insomma, non è una grande idea quella.
Ci si poteva mettere d'impegno e farlo meglio, questo che vuoi dire.
Ecco, esattamente, diciamo che si poteva fare di meglio. Proprio all'inizio sulla Reeperbahn, che è la strada principale di San Paolo, che costeggia il porto, all'intersezione con la Grossfreiheit, che è la via piena assolutamente di locali dove hanno iniziato a suonare i Beatles. Proprio lì all'intersezione di queste due strade c'è questo monumento, ma sta praticamente sul marciapiede, quindi bisogna pure fare un po' attenzione per vederlo. Detto questo, dopo appunto la parentesi rock and roll, più tardi, fine degli anni 70, inizio anni 80, arriva anche il punk. Questo perché, insomma, storicamente la città di Amburgo c'ha un legame molto, molto forte con l'Inghilterra, quindi sostanzialmente tutto quello che proveniva e proviene dall'Inghilterra, poi quando si rovescia in Europa, diciamo così, la prima tappa è proprio quella di Amburgo. E da lì appunto il punk sbarca ad Amburgo e sarà molto importante, perché il punk, insieme all'esperienza del politica degli autonomi tedeschi, soprattutto ad Amburgo, darà il via a qualcosa di importante, sia dal punto appunto politico, con l'occupazione di questi 8 palazzi proprio sulla riva dell'Elba, quindi sul porto praticamente. Questa commissione tra punk e politica extraparlamentare degli autonomi, tra le altre cose, darà vita pure all'esperienza del San Paolo come tifoseria di calcio, che insomma ha cambiato parecchio anche la percezione, certo, del calcio in Germania.
Prima di passare al capitolo calcistico a cui tu prima accennavi parlando del San Paolo, chiudiamo questa pagina legata al punk, un gruppo, una band che ci ascoltiamo il brano.
Guarda, un pezzo qualunque degli Slime.
Frontman è un cantante che per certi versi ha fatto un percorso, è passato dal, visto che poi parleremo di calcio, dalla squadra più famosa di Amburgo, quella più importante, all'altra, al San Paolo.
Al Zampali si chiama Dirk, è un personaggio ovviamente molto conosciuto a San Paoli, è stato molto importante sulla scena punk tedesca, tra l'altro ha avuto anche qualche ripercussione per alcune canzoni un po' troppo esplicite nei confronti della polizia.
Siamo al telefono con Marco Petroni, autore di San Paoli siamo noi, un libro edito da Derive a Prodi. Se pigliamo alcuni degli elementi che abbiamo citato adesso, l'antifascismo, il punk, gli mettiamo addosso una maglietta di calcio, arriviamo non alla squadra che tutti conoscono, l'Amburgo, una squadra che così, insomma, detta per inciso, poi non ci sta neanche antipaticissima, ricordando che nella finale di Coppa dei Campioni dell'82-83 aveva bastonato proprio in finale la Juventus. Ma a quest'altra che uno direbbe, vabbè, la squadra minore, un po' in tutte le città c'è la squadra minore, c'è a Milano una squadra di calcio e una squadra minore, dal tuo accento penso che anche tu possa dire che anche a Roma magari ce n'è una e una minore, però definire minore il San Paoli solo perché è meno famosa di quell'altra è sbagliato, perché c'ha una storia che forse è unica per quanto riguarda una squadra di calcio.
Assolutamente, cioè abbiamo da una parte una squadra che è quella dell'ASFAO, cioè dell'Amburgo, che ha vinto Coppe dei Campioni, ha sfornato palloni d'oro, dall'altra abbiamo invece una squadra che ha proprio attaccato addosso l'etichetta di club dei perdenti. Perdenti però dal punto di vista sportivo e dal punto di vista veramente calcistico. In realtà il San Paoli vince su altri campi, che è essenzialmente il campo della politica, il campo dell'antifascismo, dell'impegno sociale attivo nel quartiere, battaglie contro qualsiasi tipo di discriminazione.
Ecco, ricordiamo l'ultima volta che è finita sulle cronache per uno dei motivi a cui tu facevi riferimento, è stato proprio poche settimane fa, quando un suo calciatore ha salutato, penso dopo un gol, con il saluto che hanno fatto un po' quasi tutti i calciatori turchi che militano in diverse squadre, anche a Roma è successo, in Inghilterra, facendo un saluto militare, ecco, ricordando la guerra dei...
Per sua fortuna, diciamo così, il sostegno dato al regime turco è avvenuto soltanto tramite social, perché se fosse successo in campo penso che staremmo parlando di un'altra cosa, sarebbe stata veramente un gesto troppo clamoroso. È semplicemente stata la pubblicazione di un post a sostegno di Erdogan, che ha fatto sì che sostanzialmente la società
l'ha licenziato,
rescindesse il contratto con questo calciatore che adesso è libero di scegliersi un'altra squadra sostanzialmente.
La storia di questa squadra di calcio, da dove nasce questa pulsione appunto?
Sì, la storia nasce da quello che dicevamo prima, cioè da quello che accadeva ad Amburgo sul finire degli anni 70. Più precisamente, ce la faccio molto, molto breve, immaginatevi una serie di punk e di militanti politici che occupano quei palazzoni di cui parlavamo prima sulla Fenstrasse, e contemporaneamente questi ragazzi si accorgono che a poche centinaia di metri dalla loro occupazione c'è uno stadio di calcio di una squadra piccola di quartiere, perché tra l'altro ce ne sono tante altre di squadre come il San Paoli ad Amburgo. Questo stadio è uno stadio piccolo di circa meno di 20.000 persone, vanno allo stadio un migliaio di persone, per lo più vecchi portuali che tifano il San Paoli, e questa squadra qui, il San Paoli, è sempre militato tra la serie B e la serie C sostanzialmente. E quindi questi punk e questi autonomi, tra l'altro, porteranno la famosa bandiera dei pirati, che poi diventerà il simbolo, soltanto perché avevano voglia di divertirsi, avevano voglia di vivere il calcio in una maniera diversa da quella che si stava sviluppando in quegli anni in Germania, perché siamo nel periodo in cui quasi tutti gli stati tedeschi, e specialmente nello stadio dell'Amburgo, cominciano a farsi vedere esponenti dell'estrema destra tedesca, e quindi questo qui evidentemente provoca enormi problemi per tutti quei punk che erano, diciamo, abituati a seguire la propria squadra del cuore da punk, quindi andando allo stadio da punk, e questo qui, tutto questo avviene semplicemente attraverso una specie di passaparola all'interno del circuito punk. Ai concerti se ne parlava, si diceva: guardate che a Amburgo sta succedendo questa cosa qui, si va a vedere il San Paolo e lì si può vivere la partita in maniera assolutamente diversa. E nel giro di un paio d'anni, anche grazie a una doppia promozione del San Paoli che passa dalla Serie C alla Serie A, lo stadio si riempie, 20.000 persone fisse a vedere il San Paoli, tanta birra, tante bandiere dei pirati e la famosa Gegenrade, cioè la tribuna alle spalle delle panchine, che praticamente era un muro nero, perché tutti questi punk con i chiodi davano questo effetto cromatico qui. E da lì inizia una storia diversa per questa squadra di calcio, e che non è nient'altro che il frutto di un'esperienza politica, che è appunto quella della sinistra autonoma tedesca. Da lì inizia un impegno politico da parte di questi nuovi tifosi, che appunto si imporranno con la società, riusciranno a cambiare le regole della società, lo statuto della società, e come primo provvedimento c'è quello dell'assoluto divieto di qualsiasi slogan discriminante nei confronti di qualsiasi persona. E da lì piano piano inizia questa attività politica che poi porterà il San Paoli al San Paoli che oggi conosciamo, cioè una squadra assolutamente in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione.
Beim FC St. Pauli, da wundert mich eins sehr. Die Hütte, die ist voll, doch die Kasse, die ist leer. Ich frage mich, was der Verein so mit der Kohle macht.
und frage mich erst recht, warum sich das sonst keiner fragt. Misswirtschaft, Misswirtschaft, bei unserem Verein herrscht Misswirtschaft, Misswirtschaft.
L'anno scorso, causa la retrocessione dell'Amburgo, si è tornato a disputare il derby.
Sì, in realtà i derby che si giocano dall'anno scorso sono storici per il semplice fatto che l'Amburgo fino all'anno scorso non era mai retrocesso in Serie B, era una delle pochissime squadre tedesche a non essere stata mai retrocessa. Si sono giocati finora tre derby con diciamo così un equo equilibrio. Una vittoria per l'Amburgo schiacciante l'anno scorso 4-0, un pareggio l'anno scorso in casa dell'Amburgo e quest'anno a metà settembre il San Paolo ha vinto per la prima volta nella sua storia un derby in casa, quindi al Millenthor verso la metà di settembre il San Paolo ha vinto con l'Amburgo, è stata una grandissima festa.
Perfetto, senti Marco, io ti ringrazio, c'è un capitoletto in cui dici che la birra bevuta allo stadio del San Paolo è più buona e ti chiedo per tutti gli amanti della birra che birra si beve allo stadio del San Paolo.
Allo stadio del San Paolo si beve la birra Astra, è una birra diciamo così molto popolare ad Amburgo, tra l'altro è anche una specie di partner commerciale dell'Amburgo, in realtà poi è inutile dirlo che ad Amburgo, così come in tutta la Germania, c'è solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le birre. Quello che posso dire è che a molti non piace la birra Astra e che invece la birra, diciamo così, per antonomasia storica di Amburgo è la Olsen, che è una birra molto molto popolare, che ha una tradizione storica importante nella città.
FC Sampoli is my baby. FC Sampoli is my jam. I'm talking to you, you better listen what I say. That little team in Hamburg gonna show you how to play. We're a muddy white bunch, louder than the rest. Are you ready for the best? Nothing really matters on a summer night. We're gonna knock them down all right. If you're looking for fun, you're in the right place. If you're mad enough to play,
take a little bit of brown, take a little bit of white. Stop, all these gonna hit and change your mind tonight. Gonna wear the dusty crown. This great big stormy town, San Paolo brings it back again. The glory in our hearts.
Wouldn't it be cool if there's any way to go? For the ball is game when the feeling is low. First two, second goal, turn it on. It's time to roll the dice. Gonna keep the fire burning in this hammer, this ain't nice. I don't wanna live forever, I don't wanna go to heaven. Stick it to my mama, fairy love.
Take a little bit of brown, take a little bit of white. Somebody's gonna hit and change your world tonight. Gonna wear the dusty crown of this great big stormy town. Somebody brings it back again. The glory in the
Se si ha l'aereo per tornare a casa verso le 11, 11 e mezza di mattina, qual è l'ultima cosa da fare la domenica mattina in coda ad un weekend ad Amburgo? Alzarsi all'alba e puntare dritti al Fischmarkt. Per l'alba intendo le 5 di mattina e il consiglio, come meta, del mercato del pesce non è perché chi dorme non piglia pesci. C'è una sorpresa. Quando si entra nella leggiadra struttura di mattoni e ferro battuto, che assomiglia a una stazione ferroviaria parigina, il pesce è solo quello che servono per mandare giù la birra che scorre a fiume. Chi se ne frega se sono solo le 5 di mattina? Una serie di band si alternano su un palco, alternando brani di kraut rock con standard del pop internazionale. E quasi tutte le domeniche ci scappa una cover matutina di Bella Ciao. Il pubblico è decisamente promiscuo, ragazzi che arrivano direttamente dalle discoteche notturne e gente che si è appena alzata dal letto. Tutti ballano abbracciati e bevono birra. Al posto della brioche, un bel trancio di salmone. Per dormire e recuperare l'alzataccia, ci sarà tempo sull'aereo che vi riporterà a casa.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
E con uno dei classiconi che sicuramente sentirete all'interno del Fischmarkt di Amburgo all'alba, si chiude questa puntata. Io vi ricordo che come sempre potete riascoltarla andando sul blog della nostra trasmissione, che è blogs.radiopopolare.it/on the road. Potete riascoltarla anche andando sul sito di Radio Popolare, ma sul blog trovate degli approfondimenti, trovate delle fotografie, trovate gli indirizzi che qua per radio non ho potuto dirvi. Oltre a tutte le altre puntate e anche lì tutti gli approfondimenti del caso. Sulla pagina Facebook di On The Road trovate già qualche fotografia. È tutto e vi lascio bussare alle porte del paradiso. A risentirci fra una settimana con un altro viaggio. Knock, knock, knocking on heaven's door. Shoot them anymore.
That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.